21:06, minuti primi, salutiamo il sabato, il villaggio che ci lascia, e iniziamo con le dita nella presa. Dunque, 21:07 minuti primi, come dicevamo, ben trovati alle dita nella presa, trasmissione a cui siamo sempre più tentati di cambiare nome in il sabato e il villaggio globale, ringraziando così i grandi giornalisti che questa città si onora di ospitare, che così persino nel 2017, chissà se ancora nel 2018, continuano a chiamare l'internet.
Mio Dio.
Questo concetto che ci affascina tutti. Puntata di anno nuovo, per cui benché siano passate ormai 2 settimane dall'anno nuovo, noi però incredibilmente il 31 sera non eravamo qui a trasmettere, benché sicuramente voi avete però da ascoltarci, non ne dubitiamo, e quindi abbiamo ripreso solamente adesso, visto che abbiamo frequenza, lo ricordiamo, ogni 14 giorni. Tra le cose più classiche da ricordare, allora andiamo con i contatti.
Oddio, non me li ricordo.
Ondarossa.info, il sito della radio.
06 49 17 50,
che 3 minuti fa lo sapevi.
Hai visto?
Il telefono della radio, lo stesso da 40 anni, a cui potete telefonarci per segnalazioni, che siano in diretta oppure no, la scelta è vostra. ondarossa@ondarossa.info, l'email della radio,
oppure le dita nella presa @ondarossa.info se volete contattare direttamente questa trasmissione e i suoi redattori.
E comunque, insomma, riceviamo le email da entrambi gli indirizzi, non temete. Dunque, che cos'altro? Ah, ecco, beh, vi ricordiamo naturalmente che quella che state ascoltando e che avete scelto di ascoltare è una radio decisamente particolare per le scelte che fa. Non sono certo tante le radio che rinunciano ben volentieri ad avere pubblicità, che decidono di vivere non alle spalle di un partito, né finanziati da organizzazioni, aziende e istituzioni, che viceversa decidono di vivere solamente grazie alle sottoscrizioni di chi la radio la ascolta, di chi, come diciamo sempre, se la sente. E quindi vi invitiamo veramente molto a sottoscrivere a Radio Onda Rossa, perché mantenere un progetto di radio costa sempre di più, per una serie di ragioni anche tecniche, di cui un po' abbiamo parlato in passato e magari torneremo a parlare a breve, insomma non oggi ma nei prossimi tempi, chissà. E tutte le modalità per sottoscrivere le trovate sempre sul sito della radio ondarossa.info, cliccando su sostieni. Ma per i più tradizionalisti, il buon vecchio conto corrente postale non smette di essere attivo, 61 80 40 01, da intestare alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185, Roma. Allora andiamo a introdurre gli argomenti di oggi. Che dici? Una puntata che dedicheremo forse in buona parte, per circa metà, poi vedremo se le stime dei tempi sono giusti, in genere non lo sono. Per circa metà parleremo di messaggistica, perché sono stati scoperti dei bug di un certo rilievo su WhatsApp e su Signal, per la verità di più rilievo su WhatsApp, come cercheremo di spiegare, in teoria molto grave ma in pratica non tanto su Signal. E sempre nello stesso argomento abbiamo anche un'altra notizia, perché il protocollo di Signal e in generale l'azienda che sta dietro allo sviluppo di Signal, questo protocollo di comunicazione sicura, hanno fatto un accordo con la Microsoft per integrare questo protocollo dentro Skype, ma ci sono un sacco di ma che vedremo poi. Altro argomento di cui parleremo è un argomento un po' più praticone, circa, nel senso che abbiamo parlato in realtà nella puntata precedente, che era poi una replica di un redazionale, di Meltdown, un virus particolarmente, non un virus, un tipo di attacco che permetterebbe di introdurre virus o comunque insomma di infettare
malefici,
il male maleficorum. In malefici vari in qualsiasi computer degli ultimi 20 anni, anche negli smartphone, sono veramente esclusi pochi dei computer che avete visto in vita vostra, e quindi un attacco particolarmente grave, almeno in teoria, insomma abbiamo visto che poi in pratica è un po' più da vedere. Comunque ci sono delle buone idee di cose da fare, che in pratica si tradurranno in aggiornamenti e alcune cose da impostare sul vostro computer. E allora leggeremo un articolo che ci viene da Rise Up, un collettivo americano che si occupa di tecnologia e che fornisce servizi autogestiti, che dà alcune dritte. Inoltre parleremo in chiusura di eCall, e-chiamata, una tecnologia fortemente voluta dall'Unione Europea, una tecnologia che salva le vite, quindi a cui non ci si può opporre, a meno che voi non siate per caso contro la vita, e lo fa...
O se siete americani che invece si oppongono a tutto.
Certo.
No, cioè, ho detto male, se siete dei statunitensi.
Giusto. Giusto, è questa tecnologia, mentre integra un telefono dentro la vostra automobile che chiama automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidente, il che permette chiaramente un arrivo dei soccorsi più tempestivo. E vedremo che sul connubio tra questa applicazione e la privacy, ma anche nel connubio tra questo sistema e la sicurezza delle automobili, ci sarebbero delle preoccupazioni piuttosto legittime. Allora direi di iniziare con la faccenda dei bug di messaggistica su WhatsApp e Signal. Ti va di introdurre brevemente?
Ma certo. Allora, noi, buonasera a tutte e tutti, innanzitutto noi ci rifacciamo a un articolo che è uscito il 6, che giorno era? No, qui c'è, è datato addirittura 10 gennaio di quest'anno.
Cioè ben quattro giorni fa,
su Wired, in cui viene riportato la segnalazione di un tipo di preoccupazione sul livello di sicurezza implementato nelle app di messaggistica Signal e WhatsApp. Da notare come siano accomunate queste due, pur essendo effettivamente fornitori di servizi molto differenti. Uno è una piccola azienda che fornisce un servizio amico dell'open source.
Piccola relativamente.
Piccola comunque. Relativamente.
Vabbè. Eppure amica dell'open source relativamente.
Okay,
è un mondo molto relativo.
È tutto relativo. Diciamo che sbandiera l'utilizzo di codice a sorgente aperto, tranne la parte di messaggistica vocale. Comunque. E invece da notare come lo stesso tipo di bug, anche se molto più grave, si possa riscontrare anche in WhatsApp, che invece è un'applicazione e un'infrastruttura posseduta da Facebook di dimensioni assolutamente non comparabili. Perché? Perché WhatsApp utilizza, si insomma ha sbandierato al tempo che ha implementato nella propria applicazione di messaggistica cifratura end-to-end, ovvero da un utente al destinatario, basandosi sul protocollo e sulla consulenza, sul protocollo Signal e sulla consulenza di coloro che il protocollo Signal lo hanno inventato, ovvero Open Whisper Systems, che è l'azienda che sta dietro a Signal. Che cosa succede in breve, in sintesi, poi snoccioleremo un po' meglio? Succede che nelle chat di gruppo, sia di Signal che di WhatsApp, è possibile aggiungere elementi, aggiungere contatti alle chat di gruppo senza una vera verifica crittograficamente sicura.
Sì, per vedere come funziona questo meccanismo dobbiamo immaginarci come funziona l'aggiunta di un utente ad un gruppo. Ricordiamoci che quando parliamo di Signal e WhatsApp parliamo di applicazioni che tentano comunque di fare la cifratura end-to-end.
Anche nelle chat di gruppo.
Anche nelle chat di gruppo, il che non stiamo dicendo che sono del tutto e assolutamente sicure, ma stiamo dicendo che comunque cercano di fare questo comportamento. Quando una chat sicura, cifrata end-to-end, vuole aggiungere una persona a un gruppo, qual è il primo problema che si deve porre? È chi è che può decidere se una persona va aggiunta ad un gruppo? Perché chiaramente se l'iscrizione ad un gruppo segreto è però libera, allora la cosa non funziona. E naturalmente per iscriverci ad un gruppo che vuole essere parzialmente confidenziale al suo interno, solamente un membro dello stesso gruppo deve poter
aggiungere e accettare la richiesta di aggiunta.
Giusto, esattamente. Anzi, nel caso di WhatsApp si è ancora più stringenti. WhatsApp ha il concetto di amministratore del gruppo, che è una persona che può aggiungere o togliere persone al gruppo, mentre gli altri non possono. Molto bene, quindi si deve verificare che è proprio la persona giusta, quella che sta dicendo sto introducendo Mario, anche lui ora è nel gruppo e non chiunque deve poterlo fare. Ecco, c'è un problema. Signal si dimentica di fare questa verifica. Quindi chiunque gli dice di aggiungere una persona ad un gruppo, il vostro programma obbedisce. E questo è molto male, naturalmente, perché vuol dire che praticamente è come avere una porta sempre aperta nel vostro covo segretissimo.
Ricordiamo tutte le preoccupazioni sulla intimità delle conversazioni, sulla confidenzialità delle vostre conversazioni. A parte i famosi e cattivissimi hacker russi, la preoccupazione, ovvero il modello di pericolo, il modello di attaccante in questo tipo di applicazioni di messaggistica sono tipicamente gli stati o le entità sovranazionali molto grandi,
che possono usare come tramite l'infrastruttura stessa. Questo è il concetto fondamentale per cui si introduce, si dice che è necessario la cifratura end-to-end, cioè quando crediamo che gli attaccanti non si limitano a controllare la nostra connessione telefonica, ma possono tramite pressioni legali, ma non solo, anche extra legali, o tramite interessi condivisi, la nostra infrastruttura ci è nemica, ok? Quindi i nostri server ci sono nemici, le persone a cui noi ci colleghiamo per fare le chat ci vogliono male. Questo è il caso in cui la cifratura end-to-end ha un senso. E quindi dobbiamo pensare che è possibile che loro ci facciano del male, perché altrimenti non avevamo bisogno della cifratura end-to-end in primo luogo.
Ci sarebbe bastato avere la certezza della decifrabilità della comunicazione tra il nostro dispositivo e il server centrale, che poi distribuisce il nostro messaggio ai destinatari. Ma il nostro problema è che il server centrale probabilmente deve essere considerato un attaccante.
Ecco, in Signal quindi, se voi c'è un modo molto pratico per mandare un messaggio a qualsiasi persona e dirle di aggiungervi in qualsiasi gruppo essa si trova. Sembra quindi un problema gigantesco, cioè vorrebbe dire che da domani, anzi da 3 giorni fa, chiunque può entrare in qualsiasi gruppo. In realtà il problema, per fortuna, non è poi così grave, per 2 motivi, diciamo, uno di ordine più concettuale. Cioè, questa mancata verifica è un bug di implementazione, ma il protocollo, nel concetto c'era la verifica, si sono dimenticati di metterla. Se questo sia voluto o no lo lasciamo alla vostra paranoia, si sono dimenticati di metterla e quindi è probabile che la cosa verrà corretta a breve, perché non richiede grandi cambiamenti. Cioè, ci aspettiamo che sistemare quel problema possa essere fatto in tempi brevi. Quindi il problema è grave, è stato scoperto, ma probabilmente verrà risolto.
Magari è solo una delle cose da fare che non sono ancora state fatte, questo non lo possiamo sapere. Non...
Certo. E
la seconda, diciamo, mitigazione, cioè il secondo elemento che ci fa preoccupare meno, almeno nel caso di Signal, è che il nome con cui viene identificato univocamente la chat di gruppo
non è il nome con cui voi lo chiamate, ma invece un numerone gigantesco
e è generato in modo casuale alla creazione del gruppo,
sostanzialmente, e che rimane segreto, e quindi è molto molto difficile che voi sappiate questo nome, chiaramente ad uso interno di un gruppo. Quindi voi potete far aggiungere in qualsiasi gruppo di cui sapete questo nome. Il problema è che tipicamente il nome non lo sapete, questo rende la faccenda molto meno un problema. Quindi, come dire, importante segnalare che il bug è stato scoperto e segnalato, ma in realtà per Signal ci sentiamo di dire che in realtà la questione non è affatto grave, perché il bug è piccolo e probabilmente, insomma, non vogliamo fare una scommessa, ma è ragionevole pensare che in tempi brevi verrà risolto. Cioè, se questo bug non viene risolto in tempi brevi, la cosa per me puzza tantissimo e è sostanzialmente inaccettabile come pratica di un'azienda che ha puntato tutto il suo brand sulla sicurezza. Ricordiamo questo. Il caso di WhatsApp invece è più pesante, perché WhatsApp fa la verifica. Il problema è che, proprio come è stato pensato il protocollo, e ricordiamo che il protocollo di WhatsApp si basa su quello di Signal, ma non è proprio uguale, ne usa alcuni pezzi. Qui invece come funziona? Ricordiamoci, ci deve arrivare un messaggio in cui si dice ora anche Mario fa parte di questo gruppo, ciao Marco, lui è Mario, ciao Gino, lui è Mario, ciao Luigi, lui è Mario.
Ciao Francesca, lui è Mario.
Hai ragione, sì. Dunque, qual è il problema? Che questi inviti di aggiungere delle persone ai gruppi devono essere firmati da degli amministratori. In WhatsApp non è proprio così. In WhatsApp i messaggi basta che arrivino dal server. Questo che cosa vuol dire? Che WhatsApp l'azienda, ovvero WhatsApp la sua infrastruttura tecnica, può aggiungere chiunque a qualsiasi vostro gruppo. E questo è un problema più realistico, perché l'azienda sa quali gruppi esistono e può aggiungere qualsiasi persona a qualsiasi gruppo. Voi capite bene che se avete un gruppo di persone con cui volete parlare in modo confidenziale, è bene che sia anche ben definito quali sono le persone che possono scrivere e leggere su un gruppo. Poter aggiungere qualsiasi persona rende molto molto semplice intercettare dei messaggi, e quindi può essere un problema bello grosso, e attualmente questo problema c'è, cioè ovvero in WhatsApp questo problema, questo attacco è fattibile non da 4 giorni fa è stato scoperto, ma l'attacco probabilmente c'è sempre stato, perché questo sembra proprio un problema di protocollo. Cioè, un'idea pensata così è un'idea pensata sbagliata
oppure è pensata giusta,
questo lo lasciamo sempre al vostro grado di paranoia. Cos'altro dire? Che per lo stesso motivo potrebbero esserci tempi di correzione del problema più lunghi. Non escluderei che il problema non venga mai corretto, perché qui si è di fronte ad una faccenda di design, cioè come ci piace che funzioni tutto ciò. Ricordiamo che quando hanno fatto WhatsApp, Signal già c'era e il meccanismo quell'altro era in funzione, e avrebbero potuto copiarlo visto che sembrava migliore. Non hanno fatto così, hanno deciso che in Signal tutto è end to end, in WhatsApp c'è un'eccezioncina che le aggiunte ai gruppi non sono end to end, e chissà quindi se smetteranno di fare in questa maniera.
Vedremo.
E vi abbiamo sommerso di parole con criptoanalisi in 10, come dire, tradotta. Ci abbiamo provato, quantomeno, probabilmente vi avremmo appesantito, e quindi uno stacco musicale. Dicevamo prima, chiacchierando, certo che però noi l'avevamo detto. A proposito di noi l'avevamo detto, abbiamo anche degli altri pronostici buoni da giocarci per il futuro, perché leggiamo una notizia veramente molto molto promettente per tutti quelli che sostengono il bene e la democrazia, ovvero la crittografia, che ormai sono sempre più un'alleanza invincibile. Infatti Skype, nota sistema di messaggistica acquisito ormai parecchi anni fa da Microsoft, ricordiamolo, e noto per incredibili bug di sicurezza. Ne abbiamo detto per anni, Skype è un virus esso stesso, fa delle cose che nessun programma di messaggistica sana dovrebbe mai fare, e si comporta in tutto e per tutto come un virus. È un problema veramente incredibile per le cose sospette che fa, ma faceva anche cose. Sì.
Ed è anche difficilissimo da reversare, da quello che ho capito.
Esatto, sì, proprio perché usa le tecniche di protezione che sono tipiche dei virus, sono meccanismi che fanno in modo proprio che non si capisca cosa fa. E inoltre faceva anche delle pratiche proprio legate alla sicurezza piuttosto incredibili. Ad esempio, se voi digitavate, o meglio mandavate un link ad un'altra persona in chat, immediatamente quel link veniva visitato dalla Microsoft, così. Perché magari è interessante, lo guardano pure loro, no? Quale link vi condividete. Ecco, una serie di problemi veramente incredibili, una pessima fama. Ma ora Skype ha fatto un accordo anch'esso con l'azienda Signal per integrare il protocollo Signal dentro Skype. Quindi Skype avrà una funzionalità che si chiama conversazioni private, da abilitare esplicitamente, con cui si può fare una chat privata da all'interno di Skype.
E per privata intendiamo sempre il concetto di cifratura end-to-end, quindi neanche l'infrastruttura che ospita, che vi fa transitare il messaggio, dovrebbe essere in grado di leggere quello che vi scrivete.
Il tutto per adesso è un annuncio, insomma, quindi mi sembra di capire che sia in beta, insomma, per i dettagli si aspetterà. Rimangono però comunque alcune cose che ci sentiamo di dire in ogni caso. La prima cosa che dobbiamo ricordare sempre è che stiamo parlando di applicazioni proprietarie e quindi questi annunci che fanno sono davvero difficili da verificare. Lo implementeranno davvero? Lo implementeranno correttamente? Lo implementeranno su tutte le applicazioni o solo alcune? Sarà mai disabilitabile? Cioè succederà per caso che alcuni utenti quando cliccano private conversation fanno una cifratura end-to-end davvero, mentre altri che sono su una qualche lista non gli si attiva la cifratura end-to-end? Chi lo sa tutto questo come sarà fatto? Non possiamo saperlo, è il bello dei sorgenti chiusi. E inoltre un'altra cosa più forse più tecnica ancora da ricordare è che comunque le conversazioni private non riguarderanno le conversazioni di gruppo, quindi non si potranno fare conversazioni di gruppo che siano cifrate end to end, benché come dire il protocollo Signal le supporta.
Il protocollo di per sé le supporta, c'è da dire diciamo che in generale supportare cifratura end-to-end in un gruppo è un po' più complicato.
Sì, lo è.
Di una conversazione uno a uno, però, come dire, stiamo parlando di Microsoft, non della bottega dell'artigiano del software sotto casa.
Sì, la bottega d'artigiano del software sotto casa è un posto adorabile, andateci sempre, è poeticissimo. E l'altra cosa che volevamo un po' come dire commentare facendo un passo indietro è notare che poi alla fine il titolo, qual è il titolo che troviamo sugli articoli? È qualcosa del tipo Skype e Signal fanno l'accordo, Signal dentro Skype. Insomma, Signal è un brand di sicurezza, è garanzia di qualità, basta la parola, eccetera eccetera, e con una fama come dire non integerrima, però comunque in parte anche meritata, cioè hanno saputo proporre delle innovazioni non male, si sono proposti ad un mercato commerciale in maniera molto esplicita, qualcosa per loro ha pagato e tutto questo, come dire, potrebbe anche non essere problematico. La faccenda è che poi che cosa succede? Che la parola Signal diventa sinonimo di cifratura, di qualità, e allora se Skype fa un accordo con Signal vuol dire che Skype è sicuro, ma è sicuro non vuol dire praticamente niente, perché una cosa non è che è sicura in base a con chi hai fatto l'accordo, magari è sicura anche in base all'interfaccia grafica, quanto favorisce o sfavorisce un certo tipo di azione che poi appunto ti fa essere sicuro. È sicuro anche in base a come vendi i dati, come li gestisci, che cosa conservi degli utenti, e insomma sei sicuro anche se non dai false sensazioni di sicurezza, ecco. Quindi come dire questa corsa al brand della sicurezza è qualcosa a cui assistiamo da molti anni, forse prima in un modo anche più eclatante ai tempi in cui il crypto washing sembrava davvero dilagante post Snowden, ma che comunque non si ferma mai del tutto, cioè cose del genere continuiamo a leggerne, continuano a succedere.
Offro una brevissima analisi di stampo complottista che mi piace tantissimo. Se un'azienda che diciamo fa profitto su una funzione di messaggistica di qualche tipo offre una maniera opzionale di accedere a cifratura end-to-end, a me viene in mente di pensare che non sia una funzionalità in più che viene offerta ai propri clienti, ma una possibilità di diciamo togliersi d'impaccio da alcune richieste legali obbligatorie che gli vengono fatte invece in altre circostanze. Vogliamo essere più espliciti, tutti usano Facebook Messenger, non è vero, ma molti usano Facebook Messenger. Facebook Messenger anche tra le varie altre aziende ha integrato una funzionalità di cifratura basata sul protocollo Signal. Questa però, come moltissime altre chat, deve essere abilitata caso per caso e non è abilitata di default. Quindi questo cosa ci fa pensare? Il default nella conversazione disinteressata non è la cifratura end to end.
Le persone normali non hanno ancora nulla da nascondere.
Esatto, mentre invece chi ha qualcosa da nascondere può scegliere di abilitare questa funzionalità
alzando una mano e dicendo io ho qualcosa da nascondere.
Sì, autosegnalandosi in un certo qual modo, ma anche togliendo d'impaccio l'azienda dal dover fornire log delle conversazioni, perché l'azienda a quel punto non può più.
Certo, è un bello scudo legale. Allora, un breve spottino che in questa radio avete sentito parecchie volte, forse più in passato che di recente, e poi torniamo con un altro argomento un po' più pratico. Non ceneresti mai con un bigossino.
Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.
Esplicito. Passiamo allora adesso
ai bei tempi delle pubblicità progresso.
I bei tempi delle pubblicità progresso, quanto ci mancano? Ma probabilmente ci sono ancora, siamo noi che abbiamo smesso di guardarle, non lo so. Non so se sono così belle comunque.
Questa era bellissima.
Questa era veramente, veramente molto, molto bella.
E scriveteci quindi a le dita della presa, nella presa @ondarossa.info per suggerire nuove pubblicità progresso.
Che noi ci siamo persi.
Ma quelle nostre o quelle che esistono?
Quelle nostre.
Cioè, quelle da fare noi.
Quelle nostre e una pubblicità progresso del passato da cui prendere ispirazione
eventualmente. O anche del presente.
Anche del presente, certo, perché secondo me io me ne sto perdendo quelle nuove del presente, forse ce ne sono di molto belle e io non sono aggiornato perché leggo questo genere di articoli.
Sono su Netflix le nuove probabilmente.
È vero. Allora, andiamo a leggere questo che è un articolo della newsletter di Rise Up. Allora, riseup.net è un collettivo americano che offre, come si dice, servizi autogestiti a chi si autogestisce e fa lotte dal basso, e è anche un collettivo che negli anni ha saputo anche, come dire, tecnologicamente fare una serie di ha saputo inventare delle cose, niente male, no? Ha lavorato molto su Bitmask, ha lavorato quindi ad un progetto un po' a lungo termine di cifratura automatica, nel frattempo ne ha fatto uno più a breve termine di cifratura dei loro server che comunque aiutano gli utenti.
Ha saputo portare dei contributi nella vita di tutte e tutti che avevano la fortuna di conoscerlo e usare i loro servizi, che non è trascurabile.
Sì, e anche una newsletter che è semplicemente noi messaggi che mandano ai loro utenti periodicamente, in alcuni casi o in casi di eventi particolari. Questo era nel caso dei bug Meltdown e Spectre, di cui abbiamo anche un po' parlato in radio, tra l'altro è andato in onda giusto domenica scorsa, la replica di una trasmissione che avevamo fatto come relazionale. E allora ve lo vado a leggere cercando di essere un po' rapido. Si tratta di consigli pratici che loro danno riguardo a queste falle. Come avete probabilmente letto, ci sono 3 problemi di sicurezza nelle CPU moderne. Queste vulnerabilità offrono il potenziale per programmi malevoli di rubare password, segreti, informazioni personali dal tuo computer, anche se il programma è semplicemente il JavaScript che carichi dal sito in cui visiti, cioè lo scenario in cui tu visiti un sito e ti trovi con il computer in mano di qualcun altro.
Questo capita sempre, ogni volta che noi apriamo una qualsiasi pagina sul web, il nostro browser automaticamente, salvo casi particolari, accetta l'esecuzione di codice sulla nostra macchina inviata dal sito che stiamo visitando.
La questione è che questa esecuzione dovrebbe essere confinata e in teoria non problematica, ma è potenzialmente una fonte di problemi e questo è uno di questi casi. Queste vulnerabilità sono proprio serie come sembra e dovresti fare qualcosa per aggiornare il tuo software. Il primo problema, chiamato Meltdown, riguarda praticamente tutte le CPU di marca Intel ed è stato risolto con aggiornamenti ai sistemi operativi. Le altre due falle, chiamate Spectre, si applicano a quasi tutte le CPU di qualsiasi marca costruite negli ultimi 20 anni, non solo Intel, anche se però è più difficile da sfruttare questo problema. Non ci sono soluzioni permanenti per Spectre in questo momento, però se aggiorni il tuo software renderai questi attacchi molto meno probabili. Dovresti fare entrambe queste cose che diremo adesso per tutti i tuoi dispositivi: aggiornare il tuo browser web, di cui parleremo più avanti, perché questi aggiornamenti rendono i nuovi attacchi contro le CPU più difficili, e aggiornare il tuo sistema operativo. Ci sono aggiornamenti per Windows, Mac OS X, GNU Linux che risolvono il problema di Meltdown e fanno anche qualcosa per Spectre. Inoltre, i nuovi rilasci di iOS, quello dell'iPhone, iPad eccetera, e Android hanno anche questi delle mitigazioni, cioè comunque dei cuscinetti, insomma un miglioramento della situazione per quanto riguarda Spectre. Ci saranno anche aggiornamenti nelle prossime settimane, mesi, e quindi buttaci un occhio e tieni il sistema operativo aggiornato. Allora, su browser, quello che dicono è che appunto aggiornare il browser potrebbe sembrare un po' strano, perché appunto è una cosa molto diversa, e però invece è utile. Firefox dalla 57.04 in poi ha dei miglioramenti importanti. Anche Edge, che è il nuovo nome di Internet Explorer, nuovo da molti anni in effetti, non è vero,
dicono che l'hanno riscritto, però vabbè.
Vabbè, sì, è vero.
Dicono, però vabbè.
Infatti ce le puoi anche avere entrambi, per un po' sono coesistenti.
Tu l'hai visto il codice?
Io non l'ho visto il codice. Tu l'hai visto? Lui non è nemmeno attento, quindi non l'ha visto.
No.
Non ha nemmeno sentito.
Tu in radio non si capisce se è lui o devi guardarlo.
Perché anche noi dovete sapere che noi non ci vediamo. Così come noi non vedete
ci
voi.
Vediamo, siamo
noi non
bendati.
Ci vediamo. Sì.
Tu hai visto il codice di Edge?
No, però Edge non è l'app per Windows 8, 10, questa roba qua.
Diciamo che hanno provato a ribrandare.
Ormai tutta è un'app, quindi infatti, certo, vai
sì,
sempre
diciamo
bene.
Sono tipo dei pezzi di JavaScript con dentro dei binari sparpagliati non si sa bene dove. Cioè, nel senso, un pacchetto di questo tipo di applicazioni è molto diverso dal classico binario a cui siamo abituati. Quindi io non saprei neanche dove andare a guardare all'interno della distribuzione di questi programmi per capire come sono fatti.
C'è stata una risposta sorprendentemente tecnica a noi che la stavamo buttando in caciara. Io non ero preparato.
No, effettivamente neanche io so come è fatto Edge. So che lo hanno commercializzato dicendo è una, non è un aggiornamento di Internet Explorer che verrà abbandonato, è un
gli
nuovo,
abbiamo cambiato nome.
È un nuovo browser, è molto più veloce e ha un focus sulla sicurezza. Infatti è quello su cui vengono più frequentemente trovati i bug di sicurezza grossi.
Beh, perché un focus sulla sicurezza, esatto. Non è che,
cioè, io non è che migliora la condizione.
Io mi sono impegnato, però comunque
Chrome,
pare no, aspetta, l'aggiornamento di Edge è negli aggiornamenti di Windows Update, non si aggiorna a
sé stante.
Il famoso
KB qualcosa che rompe i computer AMD.
Ok,
continuiamo.
Safari sarà aggiornato a breve, ma questa newsletter è un po' vecchia, quindi forse già sarà aggiornato. Controlla l'App Store. Chrome includerà mitigazioni per Spectre a partire dalla versione 64, che sarà rilasciata il 23 gennaio, quindi tra 9 giorni. Ricordatevi di darci un occhio.
Usate internet per i prossimi 9 giorni, allora.
No, infatti.
Non usate Chrome per i prossimi 9 giorni, dai.
Giusto. Passate a Firefox.
Molto meglio.
Ah sì. E, nel frattempo c'è un cambio di configurazione che potete fare, che però adesso noi non spiegheremo. Si chiama la Site Isolation. Magari
potete cercare sul vostro motore di ricerca preferito Site Isolation Chrome.
Puoi andare su quello con la G e cercate Site Isolation Chrome Spectre e dovreste trovarlo. Non era quello con la G?
Non lo so, io uso anche quello con la DDG.
E con la G Go, certo.
Infatti,
con la G di Go.
Infatti.
Con la papera.
Con la papera. DuckDuckGo è un motore di ricerca che sostiene di essere più rispettoso della privacy. Non è chiaro se poi è vero, ma noi a volte ci proviamo a fidarci, sempre bendati nello stesso modo in cui trasmettiamo. E inoltre il sito di Rise Up ha anche delle informazioni in generale su come essere più sicuri quando si usa il web. Altre cose, per Windows 10 devi prima aggiornare gli antivirus e poi aggiornare Windows. Se non lo fai ti si rompe il computer.
Questa cosa è bellissima, questa cosa è stupenda. In pratica con l'aggiornamento, cioè per provare a risolvere o mitigare i problemi portati da questi due bug, si sono accorti che una grande fetta di antivirus fa delle cose sbagliate con i dettagli interni di Windows. E non è un, quindi nel senso non è legato a questo particolare update, ma in generale update di grosso, di, cioè come dire, di carattere grosso avrebbero portato problemi significativi.
Eh sì, e quindi dovete prima aggiornare l'antivirus e poi aggiornare il sistema. Se non lo fate così, vi si ferma il computer con una certa probabilità. Quindi insomma,
vi si ferma, vuol dire che in alcuni casi non riuscite neanche a reinstallare più
addirittura
il sistema operativo. Avevo saputo così.
Ma insomma, vero o talanno, nel senso tipo di, ah ok,
l'amico me l'ha detto, l'ho letto,
ok, ho capito. Vabbè, non
tornando quindi sempre al noi l'avevamo detto, la soluzione è gettate i computer,
ma è ancora prima gli antivirus. Prima gettate gli antivirus perché sono la morte, e a quel punto avete finalmente un computer senza antivirus, che è un computer molto migliore, e potete gettare anch'esso nell'oasi ecologica più vicina, non è vero, oppure potete anche tenerlo. E io mi trovo così bene, è uno dei miei migliori amici. Allora, se per macOS, se avete macOS in versione 10.13.2, siete protetti contro Meltdown. Qualcuno ha fatto Ambo? No, nessuno ha fatto Ambo.
Tombola.
Con tre numeri.
Sì.
Altrimenti, per aggiornare macOS, dovete aprire l'App Store sul Mac e cliccare sugli aggiornamenti e poi cliccare su Update per scaricare gli aggiornamenti. Io non sapevo che per aggiornare macOS si deve andare sull'App Store di macOS stesso, lo trovo molto bello.
Ormai tutti i sistemi hanno uno store.
È che mi aspettavo che dallo store soltanto le app, delle cose, le cose piccole ci installi, non anche le cose grandi. Va bene, sono un primitivo.
Ma la soluzione è sempre lo store, cioè.
Pensavo che la soluzione è sempre
anche
a buttarlo.
Io non lo sapevo, però non
cioè, nel dubbio vai sullo store, capito?
Nel dubbio vacci.
È giusto, ma infatti andremo a presto. iOS, Apple ha detto che iOS è vulnerabile all'attacco Spectre e che quindi bisogna aggiornare dalla 11.2 in poi. Siete a posto, se non siete alla 11.2 dovete aggiornare. Android note dolenti. La cattiva notizia è che Android è vulnerabile a Spectre, e se non avete un telefono di marca Google, è proprio quella di Google,
esatto.
Oppure avete un
non avete installato,
oppure già la sapete la risposta,
esatto, infatti se quello che vi stiamo per dire lo capite, lo sapete, oppure avete una ROM custom che viene aggiornata anche adesso, allora in questo caso avete probabilmente Spectre mitigato.
In tutti gli altri casi, notate come legge il bollettino di Rise Up, che non riprendiamo, sembra anche affidabile, dice il consenso tra i ricercatori di sicurezza è che al momento l'attacco Spectre è difficile da fare e in realtà ci sono dei modi più semplici di attaccare un device Android. E quindi la frase iniziava in un modo promettente, no? Come dire, vabbè, è complicato, ok, c'è un attacco, ma non è tanto pratico, vabbè. La parte in cui dice ci sono modi però più facili, allora ci ricorda di che stiamo parlando. Android è un sistema davvero poco sicuro e quindi, come dire, questo attacco aggiunge qualcosina ai problemi, ma in realtà Android di problemi ne ha tanti. Però una cosa che puoi fare è che se usi Chrome Browser, che è un'app, puoi abilitare la Site Isolation anche qui, come su Chrome e sul desktop, e poi dopo il 23 gennaio anche Chrome Browser sul cellulare sarà aggiornato. Quindi dopo il 23 gennaio aggiornate Google Chrome, questo aiuta. Oppure potete anche usare Firefox per Android, che nella mia esperienza funziona molto male, però io non sono un buon esempio di utente Android, però insomma potete usare Firefox per Android perché quello invece sta parato. Su Linux è un po' più semplice, perché le distribuzioni Linux hanno un sistema di upgrade integrato, quindi su Debian, anzi su Ubuntu c'è il Software Center, su Debian c'è il Software Updater, a volte ci sono anche gli aggiornamenti automatici, anche Fedora ha un gestore di pacchetti piuttosto integrato, fate l'aggiornamento di tutto, fate il riavvio e state a posto. Ha fatto una bella figura GNU Linux qua, non sempre se la cava così bene. Pensavo di metterci meno a leggere il bollettino, e allora andiamo però con uno stacco musicale, perché
è proprio un bollettino, comunque
è proprio un bollettino
del medico.
Sono stato fedele alla mia parola.
Questa pillola, poi questo sciroppo tre volte al giorno.
Esatto, e la scaletta adesso dice canzone, e poi dopo andiamo in chiusura con E. Cole. Io non ho ancora capito se mi sa che il fruscio era proprio nella traccia, perché ora che la traccia è finita il fruscio non c'è più, ma speriamo che chi ci ascolta abbia un udito meno raffinato del nostro, cosa difficile, ma vabbè. Allora, ultimo argomento
della
puntata di oggi, resistete, ce la possiamo fare anche noi a finire in solo un'ora e non cinque, non è vero, non ce la faremo mai. E l'argomento di adesso è E. Cole. Ti va di spiegare che cos'è E. Cole?
Ci provo. Correggimi se dico castroneria.
Hai visto lui com'è bravo? Quando dico tu o ti, comunque seconda persona, lui capisce subito. Io preferisco lui.
Attenzione.
Facciamo parlare lui.
Ok, queste dichiarazioni di preferenza assolutamente inadeguate. Comunque, tornando alle castronerie. E. Cole è un sistema di segnalazione d'emergenza a bordo degli autoveicoli che è diventato obbligatorio 3 anni fa con un regolamento della Comunità Europea. Questo sistema è diventato obbligatorio, dico 3 anni fa perché 3 anni fa è entrato in vigore questo regolamento, che dava 3 anni di tempo, o 3 anni e mezzo, insomma dava fino a metà di questo anno 2018 ai produttori di autoveicoli per adattarsi al regolamento comunitario, che gli imponeva di dotare tutti gli autoveicoli venduti commercialmente in Unione Europea di questo sistema di segnalamento automatico di emergenza. Come funziona? È una scatola.
E ve lo giusto precisare, quindi Ecall è una tecnologia che, come dire, non è strettamente nuova dal prossimo anno, nel senso che esistono già delle macchine che hanno Ecall sopra, però siccome per essere opzionale la cosa poteva essere o proprio un optional, oppure magari la casa automobilistica lo metteva di linea, si dice? Come si dice? Sì. Di serie. Lo metteva di serie, ma solo magari su alcuni veicoli, non tutte quante le case, ma sarà obbligatorio per qualsiasi veicolo di qualsiasi casa da vendere nell'Unione Europea dalla metà di quest'anno.
Sì, e si baserà su, si baserà ovviamente sulla comunicazione UMTS, cioè avrà una SIM che comunicherà con le celle dei cellulari di un traffico dati. Questo traffico dati verrà obbligatoriamente comunicato alla rete europea 112, che grosso modo è una segnalazione d'emergenza analoga al nostro 112 nazionale, però
è una rete più complessa.
È una rete più complicata di così.
Perché prevede anche del traffico dati, dei meccanismi di segnalazione. Beh, è un network di sistemi di emergenza generale.
Il concetto è che c'è qualcuno a cui rivolgere la propria chiamata di emergenza ed esiste, è un'entità. Dell'Unione Europea. La seconda tecnologia, udite, aspettate, ma veramente esiste? Userà Galileo?
È incredibile. Che cos'è Galileo, oltre a un noto scienziato e un tot di altre cose? Galileo è grosso modo il rivale europeo del GPS, quindi un sistema di posizionamento globale basato su satelliti. Ovvero l'Unione Europea, ma in realtà prende il grosso dei blocchi.
Ok, facciamo l'elenco così siamo completi.
Giusto, il blocco russo, cioè la Russia proprio.
GLONASS.
Com'è che si chiama?
Ha una costellazione che si chiama GLONASS. Costellazione vuol dire un insieme di satelliti
che servono per il posizionamento. Sono tipo il GPS. Poi c'è anche quello cinese.
Perdonateci. Perdonateci.
È
un'altra costellazione a sua volta.
C'è Galileo.
C'è GPS. Beh, e c'è Galileo. Galileo non
GPS è statunitense, se qualcuno avesse dei dubbi.
Galileo non è ancora in funzione, nel senso che sono in orbita un numero di satelliti sufficiente a dare un debole segnale, una copertura globale a debole segnale. E dalla metà di quest'anno, che guarda caso è il periodo in cui poi diventerà obbligatorio vendere veicoli dotati di questo sistema, dalla metà di quest'anno la costellazione di satelliti, cioè il numero di satelliti in orbita, ne verrà lanciato un altro, e sarà il numero sufficiente a coprire con segnale sufficientemente forte le zone di interesse del pianeta, insomma. Questo programma verrà completato nel 2020 con la messa in orbita del 30° e ultimo satellite. Sì, sono ben 30.
Sì, e tra l'altro, ci sono varie differenze, ma probabilmente quella più semplice da spiegare, anche una delle più interessanti, è il fatto che Galileo sarà più preciso di GPS, sia per gli utilizzi militari, quindi quelli che necessitano di un'autenticazione speciale, e sia per gli utilizzi civili. Si parlerà infatti di precisione fino al metro, laddove per il GPS mi sa che invece la precisione è 3 metri, ma sinceramente 5, non lo ricordo. E la cosa ovviamente è anche variabile dalla posizione, quanti satelliti si agganciano, ma insomma una precisione parecchio maggiore. Ecco, noi non sapevamo di altri utilizzi previsti per Galileo, benché intendiamoci, non essendo proprio degli ingenui, è evidente che quando i principali blocchi di potenze mondiali si attrezzano per farsi un sistema di posizionamento satellitare, non stanno pensando alle indicazioni per arrivare nel tempo più rapido possibile allo stadio, stanno pensando a lanciarsi i missili. Questo a me sembra abbastanza evidente, perché altrimenti col GPS in realtà andavamo bene. E naturalmente, prima di tirare i missili fuori strada, conviene che fai il beta tester tu. E quindi ce lo mettono sulle macchine, non perché penso che questo sia il motivo principale, ma sicuramente sarà anche un collaudo per un sistema che appunto è appena arrivato al suo lancio, alla sua inaugurazione un po' realistica, anzi ci sta ancora arrivando.
Diciamo che sicuramente uno dei fattori di interesse principali per tutti i sistemi di posizionamento, per quanto ci può essere raccontato che sono un servizio fondamentale ormai per tutti i cittadini, per quanto ci possono raccontare che sia una tecnologia
anche per avere del cibo in bicicletta a domicilio e sapere sempre a che punto si trova il mio panino con le zucchine.
Esatto, proprio con le zucchine.
Con le zucchine, sì, perché okay. È tutto molto green. Io faccio tutto green dalla sorgente, passo per qualcuno in bici, che tra l'altro prende una quantità di soldi modesta, perché comunque i soldi, cioè, poi alla fine causano
malessere
da tanti punti di vista. Quindi
meglio pagare poco.
Pago poco, consumo poca energia, vado con una bicicletta. E qualcuno mi porterà il mio panino con le zucchine.
Aspetta, scommetto che l'impasto del panino è verde perché ci sta qualche cosa di...
No, è quello con i carboni attivi, è quello nero.
Ah, quello nero, bellissimo, bellissimo.
Quelli che carboni attivi sono quelli tra l'altro che si mettono nell'acquario, no, una volta.
Penso che possiamo terminare qua. Comunque, per tornare a questioni che pretendevano di essere più serie, invece, ovviamente l'interesse dietro un sistema di posizionamento è di tipo principalmente militare, al limite commerciale. Perché? Perché l'accesso al segnale a risoluzione maggiore non è libero, ma è a pagamento, anche per entità commerciali, ma devono pagare un abbonamento.
Ecco, tornando invece più su Ecall, che diciamo Ecall, quindi su cosa si basa come tecnologie? Galileo per il posizionamento, cioè decidono di non usare GPS ma usare una roba loro. Del resto anche la Russia ha fatto uguale con il loro sistema, di cui di nuovo ho dimenticato il nome.
GLONASS.
Ci hanno aggiunto un altro sistema di cui invece ricordo il nome, che è ERA, che è sostanzialmente tipo Ecall, cioè un sistema di emergenza per incidenti in auto. L'altra tecnologia su cui si basa Ecall è la telefonia mobile, in particolare il GPRS, anche noto come 2G, con tecnologia non d'avanguardia, ma comunque efficace, perché i dati da mandare, almeno per il momento, non sono moltissimi. Si tratta di mandare dati, non voce, dati che riguardano innanzitutto la posizione, magari il modello del veicolo, in modo che il riconoscimento possa essere più semplice, altri tipi di dettaglio, al sistema d'emergenza 112, che poi lo invierà all'ambulanza e così via. Ecco, una delle altre funzionalità che Ecall metterà in piedi, sempre utilizzando la tecnologia GPRS, però comunque riguarda la voce, ovvero Ecall fa anche questo meccanismo per cui quando tu fai un incidente, Ecall si attiva, fa la chiamata, apre il microfono e sei in collegamento in automatico con
la sala,
il centralino,
d'emergenza.
La sala d'emergenza, quel che è. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che da qualche parte c'è una scatola con dentro una scheda SIM, un sistema Galileo, quindi diciamo funzionalmente analogo al GPS, ci è collegato un bel filo con un microfono e un altoparlante che vanno nella tua automobile. A pensar male, il tempo è vari secondi. Cioè, quindi vuol dire che c'è una SIM che di sua spontanea volontà, ad esempio quando credi di aver fatto un incidente, ma chissà se è possibile indurre la macchina a credere di aver fatto un incidente senza averlo fatto, prende, apre i microfoni e chiama la polizia. Ok? Comunque l'Unione Europea ci ha rassicurato.
C'è una comoda,
perché magari pensavate male.
C'è una comoda FAQ sul sito a cui ci stiamo riferendo. No, apri.
Sì, ok, scusate.
Siamo poco attenti, poco pronti. Comunque, c'è una comoda FAQ in cui viene, vado a memoria, ma adesso ritroviamo la fonte, su cui viene indicato che no, non vi dovete preoccupare, non dovete avere problemi di privacy, non dovete avere preoccupazioni sulla vostra privacy, perché questo sistema non si connetterà alla rete cellulare fino a che il sistema di bordo non rileverà che ne avete bisogno, cioè avete fatto un incidente. Quindi non sarà un sistema di sorveglianza e spionaggio in cui costantemente la vostra posizione viene monitorata utilizzando le celle dei cellulari, bensì sarà un sistema di emergenza ben collaudato, bla 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 bla. Adesso
per chiarire quello che dicono, se fosse vero sarebbe molto intelligente, cioè dicono proprio finché non avete fatto un incidente non avviene alcuna comunicazione tra la vostra macchina e nessun servizio di telefonia mobile, non viene inviato un solo dato, la macchina rimane solamente in ascolto delle celle che esistono per poi poter chiamare più rapidamente, ma questo non è un problema. Il problema è se vengono inviati dati, e l'Unione Europea dice no, tranquilli, non vengono inviati dati. Bene, beh, bello il proposito, bello il fatto che almeno il design permetta che questo sia vero. Rimangono un tantino alcune perplessità,
ad esempio dobbiamo aspettare il prossimo bug sulle nostre centraline per scoprire che in realtà l'implementazione dello specifico vendor, cioè dello specifico produttore di automobile, non fa questa cosa ma fa un'altra cosa?
Eh sì, perché le macchine hanno dei sistemi informatici al loro interno sempre più complessi, non solo e nemmeno tanto la centralina elettronica più famosa, che è un computer che controlla il motore, ma il fatto che questa centralina è integrata con i sistemi anche di cosiddetto infotainment, i sistemi che ti mandano i video, che ti gestiscono il cellulare tipicamente, che ti fanno ascoltare la radio, anche che ti danno gli annunci sul traffico, e anche quelli che ti informano su, non lo so, il consumo attuale, se stai per finire la benzina. Il tutto è sulle macchine più moderne, piuttosto integrato in una cosa unica, il che dal punto di vista delle funzionalità per il guidatore è molto pratico. C'è un solo schermo ben fatto su cui tu magari stai sentendo la radio, quando la benzina è poca la radio abbassa il volume e una voce ti dice devi fare la benzina, dice, molto bello. E questo sembra molto bello. Il problema è che nella sicurezza mettere tutte cose insieme non è una buona pratica. Fare che un solo sistema collega, da una parte si collega in wifi o in 3G, comunque si collega su internet in modo che tu possa ascoltare una web radio, e dall'altro lato c'ha la centralina che controlla il motore, lo sterzo, i freni e tutto il resto, è un errore. Che è un errore è stato dimostrato, oltre che con il concetto in frettissima, ma anche con degli attacchi molto pratici. Moltissime automobili, anche di taglio molto alto, quindi Jeep, che è proprio la marca, la Prius, che è pure una macchina non da poco, insomma alcune macchine, come dire, non incredibilmente costose, ma comunque non molto economiche, comunque roba che sta sui 50.000 euro anche, credo, e anche a salire forse.
La Prius era 40, mi pare.
Ti eri informato, vedi? E ecco, quindi anche marche di un certo livello hanno dei sistemi che permettevano ad una persona nei dintorni di collegarsi alla vostra macchina e di guidarla lui. Cioè poteva frenare, disattivarvi i freni, girare lo sterzo, fare manovra.
Girare lo sterzo,
questo sembra veramente strano, perché uno pensa che magari, ok, l'acceleratore è più elettronico, ma lo sterzo è proprio meccanico. No, lo sterzo è motorizzato. Eh sì, perché altrimenti non puoi fare il parcheggio automatico.
È vero!
A quello serve.
È vero!
E quindi una persona può controllare una macchina. Il problema poi più o meno è stato risolto, nel senso che le macchine sono state ritirate e sostituite, ma c'è una tendenza, cioè questo è un problema strutturale, tu non devi mettere insieme tutte queste cose.
Adesso chi sei tu per dare queste massime all'industria?
No, vanno messe assieme queste cose, mi raccomando, ascoltate il vostro streaming dalla vostra il nostro streaming dalla vostra costosa automobile.
Però mi raccomando, sempre il nostro,
affetta da Bug Specter. Sì, il nostro streaming.
Ah, ho capito.
No, ma non abbiamo bisogno di chiederglielo come favore.
No, vabbè,
dovete
no.
Ascoltare il nostro
ora
streaming.
Ora saranno condannati ad ascoltare lo spottino di Skype a rotella a causa degli hacker russi che glielo infileranno dentro. Vabbè, il problema è che, insomma, le macchine hanno dei grandi problemi di sicurezza informatica che degenerano subito in cose. Cioè, il problema non è che poi invece di sentirti una web radio ti trovi le pubblicità nelle web radio. No, no. Quelli ti spengono la macchina, te la accendono, te la spostano. Cioè, quelli, nel senso, chiunque sia un minimo intenzionato. Ecco, questo e-call non è detto che debba essere poi collegato alla centralina. Magari no. Però probabilmente sì, perché deve capire se avete fatto un incidente. E capire se avete fatto un incidente, non lo so, magari sono vari modi di farlo, si riesce magari ad isolarlo dal sistema di infotainment, ma chi lo sa come verrà fatto? Magari si riuscirà di farlo tutto quanto in un sistema unico, perché l'implementazione è delegata alle aziende produttrici, alle case produttrici di automobili. E quindi, e qui arriviamo al solito piccolo problemino: come controlliamo che cosa hanno fatto tutte le case di automobili? Cioè, non ci sarà un oggetto magari standard, non lo so, magari verificato, su cui c'è stato un controllo, magari comunque chiuso, però su cui almeno, non lo so, una commissione dell'Unione Europea ci ha fatto un controllo, un tentativo di garantire una qualità.
Forse questo è stato fatto, è improbabile, dato che i produttori di automobili in realtà sono molti, tanti, troppi. Quindi
E anche visto che la storia molto recente ci insegna che nelle centraline elettroniche evidentemente questo codice non viene dato dagli ispettori. Il bug della Volkswagen è stato scoperto. Quale bug? Giusto, una feature, vero? Non era affatto un bug. Mi riferisco al meccanismo con cui le Volkswagen fregavano i test antinquinamento e con cui poi in realtà si è scoperto che molte case facevano la stessa cosa. E su cui l'Unione Europea ha deciso di condonare e dire che comunque va bene pure così, non è importante punire, perché si può fare così, l'industria è ancora sana e quindi non li multeremo, sono innovazione e competizione i nostri valori. E allora, ecco, se questa è la tendenza, le centraline rimangono chiuse, questa caratteristica di quelle centraline che vi ho detto dell'inquinamento è stata scoperta ex post, cioè misurando l'inquinamento, non è stata scoperta analizzando il firmware delle centraline. Poi ci sono stati degli hack anche interessanti di qualcuno che è riuscito a estrarre a posteriori, incuriosito da questa vicenda, il firmware delle centraline e trovare questa caratteristica, ma questo è stato fatto con hacking, non perché queste aziende avevano questi rilasciato i sorgenti di queste implementazioni non solo al pubblico ma nemmeno a dei revisori dell'Unione Europea garantiti con un contratto affinché verificassero che andava tutto bene. Ecco, e quindi facevano così per la centralina elettronica, appunto per dei casi anche particolari, figuriamoci se faranno così per la parte di e-call. Quindi rimangono queste perplessità. Chi ce lo dice che questo sistema scatta solamente quando veramente c'è un incidente? E che vuol dire comunque per un sistema elettronico veramente esserci un incidente? Cioè, vuol dire che se io do un cazzotto sulla tua macchina nel punto giusto dove c'hai il sensore ti apro un microfono? Perché se fosse così, cioè, questo comunque sarebbe da chiarire, no, al proprietario di una macchina. Le persone saranno tenute a essere notificate quando gli si apre una chiamata in e-call, o tu potrai avere il microfono aperto e non saperlo? E questo sistema è collegato all'infotainment e comunque il tutto si baserà su una cosa chiusa di cui queste risposte dovremo solo congetturarle per un po', magari fino a che qualche sorpresa purtroppo non ci darà ragione, e però la verifica sarà estremamente difficile. Credo che anche su e-call abbiamo detto tutto.
Non ci posso credere.
Un'ora e sette minuti ci abbiamo impiegato per fare tutta la puntata.
La tirata.
Sì, sì, e infatti così siamo anche riusciti ad evitare di mettere durante la trasmissione quel pezzo di 8 minuti improponibile che tu mi volevi far mettere. Che
dai,
lo
mettilo adesso allora.
Certo, lo mettiamo in chiusura.
No, comunque sei cattivissimo, veramente.
E di là c'è grande ilarità, ma secondo me sono in un'altra festa loro. Allora ricordo.
Scusate,
ma
devo leggervi questa notizia di tgcom24.it. Va bene. Supercar, svelato il mistero. Kit era guidato da un uomo vestito da sedile. Questa è una notizia che è veramente importante dare per confermare. Questa è una cosa, piccola postilla. È bene notare che nonostante ci sia tantissimo casino al riguardo, le auto a guida autonoma non esistono. questo è solo una
ci sono solo degli omini,
esatto, vestiti da sedile che guidano per te.
Ho capito. Va bene, siamo in chiusa di trasmissione, come avrete notato dalla nostra concentrazione decrescente, e allora diamo i contatti. Ondarossa.info è la radio che avete ascoltato. Questa era Le dita nella presa, trasmissione di approfondimento tecnologico in onda una domenica ogni due. Per un po' di domeniche abbiamo, vabbè, a parte il 31 dicembre che ci perdoneranno, non abbiamo trasmesso. Per un po' di domenica abbiamo avuto un tema più generale, con argomenti vari, interrompendo il ciclo sui sistemi cognitivi, ciclo che però dovrebbe riprendere tra due domeniche con una discreta probabilità, o forse no.
Siamo confidenti.
Siamo confidenti, e allora che altro dire? Che dimenticavo, 06 49 17 50 è il numero della radio, ondarossa@ondarossa.info. Le dita nella presa, @ondarossa.info è la nostra email.
E adesso i soldi. Andate su ondarossa.info e cliccate sostieni, oppure potete fare un versamento sul conto corrente postale
6180 40 01,
intestato a
Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00185, Roma.
Mi raccomando, questa non è velleità, la radio ha veramente bisogno di tutte e tutti.
Un abbraccio particolare a chi ci ha ascoltato, in particolare di
in condizioni di privata libertà.
Ti ringrazio e buonanotte anche a tutti gli altri. La programmazione di Radio Onda Rossa termina qui, ma vi farà compagnia il compagno automatico, e poi riprenderà l'informazione da domani mattina alle ore 8. Ciao.